Io intanto vi invito ad aprire la Bibbia. Abbiamo appena letto le prime pagine, un verso dalle prime pagine della Bibbia, e adesso vediamo l'ultimo versetto della Bibbia. Quindi passiamo, saltiamo dalla Genesi all'Apocalisse. Apocalisse 22, Apocalisse 22. Quindi davvero ci sarà una predicazione sull'Apocalisse? E oggi iniziamo un nuovo ciclo di con alcune predicazioni su un tema specifico, la stupenda grazia di Dio. Abbiamo appena finito il ciclo sullo Spirito Santo nell'Antico Testamento. Prima di introdurre lo Spirito Santo nel Nuovo, vorremmo fare questo interludio pieno di grazia. La grazia, la stupenda, perfetta grazia di Dio. Apocalisse 22, verso 21. Prima di leggerlo però, preghiamo. Signore, siamo davanti alla Tua parola e Ti chiediamo che essa possa parlare alla nostra vita, possa trasformare la nostra mente, colpire il nostro cuore, modificare le nostre azioni. Chiediamo che il Tuo Santo Spirito possa parlare a ognuno di noi e che essa possa cambiarci e trasformarci alla Tua gloria. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Il testo, quindi, è l'ultimo, esattamente l'ultimo brano della Bibbia, Apocalisse 22, verso 21. Non so se ci avete mai fatto caso come si chiude la Bibbia, ma è estremamente significativo. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti. Qual è? Qual è la parola che, secondo te, meglio di altre, sintetizza l'intero messaggio della Bibbia? Qual è il termine che in qualche modo rappresenta il cuore pulsante dell'intera parola di Dio? Ci sono diverse alternative che ci vengono in mente. Alcuni dicono, sicuramente riconciliazione, sicuramente salvezza, pace, espiazione, fede, amore, vita eterna. Sono tutti termini importanti che si trovano nella Scrittura, però nessuno sintetizza in un modo più potente che il messaggio dell'intera Bibbia, che è la parola grazia. La Bibbia è un messaggio, è il messaggio della grazia di Dio. La grazia, la parola grazia si trova diverse volte nel Nuovo Testamento. 150 volte. Per 150 volte il Nuovo Testamento fa riferimento alla grazia di Dio. E lo fa in un modo centrale, importante. Voglio solo leggervi alcuni versi. Ad esempio, la Bibbia dice che Dio, il Dio della Bibbia, è in modo prioritario il Dio della grazia, 1 Pietro 5,10. Ora il Dio di ogni grazia vi ha chiamati alla sua gloria, il Dio di ogni grazia. Il Signore Gesù viene in questo mondo. Come viene Gesù in questo mondo? Giovanni 1. Lui viene pieno di grazia e verità. Lo Spirito Santo, in Zaccaria 12, viene denominato lo Spirito di grazia. Ma non solo. Paolo dice che siamo chiamati ad essere amministratori della grazia di Dio. Tito, la grazia di Dio porta alla salvezza. Riceviamo perdono per mezzo della sua grazia, per le ricchezze della sua grazia. Il trono di Dio, ci dice la Bibbia, è un trono di grazia. La buona notizia che proclamiamo è un Vangelo di grazia. E Paolo dice, nel linguaggio più schietto possibile, più franco, che a volte fa quasi paura, dice, se c'è qualcuno che pensa diversamente, che pensa di aggiungere qualcosa alla grazia di Dio, sia anatema esto, sia maledetto. Cioè vuol dire sia condannato per l'eternità nel fuoco del giudizio di Dio. La grazia di Dio è centrale in tutta la Bibbia. Ma non solo è centrale nel messaggio della Scrittura. La grazia è centrale nella vita cristiana, come io e te viviamo cristianamente giorno dopo giorno. Durante, prima dei pasti, un cristiano normalmente cosa fa? Rende grazie a Dio per i doni che provvede. Facciamo un rendimento di grazie. Il battesimo cristiano cosa non è se non il trionfo della grazia di Dio nella vita personale, testimoniato pubblicamente? La grazia è centrale nella nostra vita, nella cena del Signore. Ricordiamo la sua grazia, i suoi doni in Gesù Cristo che ci arrivano, ci raggiungono, ci inondano. Il nostro culto, come si chiude il nostro culto? Il nostro culto si chiude con l'appello alla grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che è l'unica cosa che rimane. E amiamo cantare inni sulla grazia. La grazia di Dio. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, è davvero il messaggio, il nocciolo, il cuore pulsante della parola di Dio. È talmente semplice che anche un bambino può apprenderla, ma è allo stesso modo è talmente ricca e profonda che nessun teologo o filosofo avrà mai tempo per esaurire le sue ricchezze. Questa è la grazia di Dio. Da dove viene la grazia di Dio? Cosa significa? È veramente così che io e te non possiamo fare nulla per salvare noi stessi? Cosa dice la Bibbia sulla predestinazione, sull'elezione? Come possiamo conciliare la sovranità di Dio alla responsabilità dell'uomo? Si può scadere dalla grazia? Si può perdere la salvezza? Davvero Dio è al controllo di tutto? Ma allora perché esiste il male? Perché ci sono alcuni cristiani, molti cristiani, che a un certo punto della loro vita fanno scelte diverse? E la missione? Cosa c'entra la missione del Vangelo con la grazia di Dio? Io voglio essere chiaro questa mattina. Non ho risposte soddisfacenti a tutte queste domande. Non ho risposte soddisfacenti a tutte queste domande. Paolo ha avuto delle rivelazioni particolari da Dio. Lui è arrivato in alto, esperienze straordinarie. E Paolo stesso, apostolo del Signore Gesù Cristo, lui conclude in questo modo: conosciamo in parte, profetizziamo. E se Paolo stesso, che ha avuto la disponibilità di tanta ricchezza, di tanta conoscenza, arriva a definire alcune cose come in modo parziale, quanto più io e te, in umiltà, dobbiamo sottometterci all'autorità e alla pienezza e alla potenza del Vangelo di Gesù Cristo e dire: qua mi fermo, non so fare altro. Amici, parlare della grazia di Dio, per molti cristiani, ma anche per tutti noi, in un qualche modo è come una bella giornata di sole. La grazia di Dio è esattamente così, quando i cristiani si avvicinano alla grazia di Dio è un po' così. Una bella giornata di sole, c'è il sole pulsante, lo vedi, tutto chiaro. E allora il sole riscalda tutto. Ora è una cosa bellissima, la grazia di Dio è così, è il sole brillante che riscalda, che fa vedere ogni cosa. E allora però il sole pulsante, il sole ricco, il sole intenso ha un rischio. Nel senso che se tu ti concentri, se tu guardi quel sole e se tu ti fermi ad osservarlo per minuti, per mezz'ore, per ore intere, dopo un po' diventerai cieco, quella luce rovinerà i tuoi occhi. E allo stesso modo alcuni rischiano di farsi catturare dalla profondità di quella luce e non riuscire a vedere nessun'altra cosa. Però la bellezza del sole è proprio questa. Il sole non è stato creato per essere guardato direttamente. Il sole dà una luce, perché attraverso quella luce noi vediamo ogni cosa. Perché attraverso la luce del sole noi possiamo contemplare la bellezza delle montagne, la ricchezza di un colore, la bellezza di un paesaggio e il sole riscalda. È attraverso la sua luce che noi vediamo le cose. E così è la grazia di Dio. Questa è la grazia di Dio. Se tu ti concentri soltanto così, se ti fissi, prima o poi perderai la vista, non capirai più niente. Ma se attraverso la sua luce guardi la realtà attorno a te, vedrai la ricchezza e la profondità e la bellezza della grazia di Dio. Possiamo allora avvicinarci al tema della grazia di Dio con umiltà, con riconoscenza, con la consapevolezza che Dio merita riverenza e stupore anche da parte nostra. Tre cose vediamo questa mattina. Guarderemo cos'è la grazia. Secondo punto che guarderemo è l'ampiezza della grazia. E il terzo punto che guarderemo è la profondità della grazia. Cos'è la grazia, la sua ampiezza e la sua profondità. Primo punto, cos'è la grazia? C'è un amico che mi ha detto: Pippo, io ho capito la grazia durante la scuola domenicale. Mi insegnavano questa verità. La grazia di Dio sono le ricchezze di Dio a spese di Cristo. Ricordalo. La grazia di Dio è l'insieme delle ricchezze di Dio a spese di Cristo. Cos'è la grazia? La grazia è questa. La grazia origina da Dio. La grazia ha origine Lui. Lui inizia la grazia. Paolo dice in Romani 9, verso 16, non dipende dunque da noi, né da chi vuole, né da chi corre, ma dipende da Dio che fa misericordia. La grazia emerge da Dio. Non c'è nessun'altra fonte nell'universo che non Dio. Dio è un Dio di grazia. Nessuna pretesa è possibile. La grazia viene da Lui. Non è abilità nostra. Ma non solo viene da Lui, la grazia di Dio è inesaustibile, è incontrollabile, è abbondante. La Bibbia dice che Dio non è tirchio. Dio, il Dio della Bibbia, non è un Dio tirchio. Egli, ci dice Paolo, Dio è ricco in misericordia, Dio è ricco in compassione. Lui dà in abbondanza. Paolo scrive in Prima Timoteo proprio questo. La grazia del Signore nostro è sovrabbondata, cioè è abbondante, su abbondanza, con la fede e con l'amore. Dio non è un Dio tirchio, la grazia origina da Lui, la grazia in Dio non è un Dio tirchio, a Lui abbonda i Suoi doni, le Sue benedizioni sulla nostra vita. E la grazia è a spese di Gesù Cristo. Non pensare mai alla grazia di Dio senza Cristo. Non pensare mai alla grazia di Dio senza Gesù. Egli è l'incarnazione, Lui è il Figlio di Dio, Lui è l'incarnazione della divina grazia, e dalla sua pienezza, ci dice Giovanni, e dalla pienezza della sua grazia che noi, io e te, riceviamo benedizione. È da Lui! La grazia è libera, è radicalmente libera, però non è a buon mercato. La grazia è costata un prezzo altissimo, è costata la morte in croce del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo. La grazia non va in saldo, è libera, ma non costa, ma è costata moltissimo. Ed è costata a Dio la cosa più preziosa, è costata a Dio, suo Figlio. La grazia è questa, origina da Dio. Dio è sovrabbondante, Dio è libero, Dio è pronto, Dio vuole donare abbondantemente la sua grazia e la sua misericordia a ognuno, e la grazia è a spese di Cristo. Egli ha creato il mondo per questo. Lui non aveva bisogno. C'è qualcuno che inizia a fare delle speculazioni, inizia a pensare delle eresie di questo tipo. Beh, Dio era solo, non sapeva cosa fare nell'eternità, quindi per passare il tempo ha iniziato a creare. Non è così. La Bibbia dice che Dio era perfettamente uno e trino fin dall'eternità, le sue relazioni erano perfette, erano pure, non aveva bisogno, non aveva bisogno di nessun altro, ma dal suo amore, dalla fonte inesaustibile della sua grazia, lui ha voluto creare il cielo e la terra e l'universo e noi per condividere il suo amore senza che ne avesse bisogno. Questo è Dio. Ed egli si prende cura di noi. Nulla, noi in lui siamo mancanti di nulla, lui è la fontana dell'essere, in lui abita la santità, la gloria, la luce, il potere, la gioia, e lui ha voluto condividere queste cose con noi. E nella sua, e lui ha controllo ogni cosa, e lui è sovrano di ogni cosa. E Paolo dirà, in un momento difficile della sua vita, dirà, cari fratelli, io ho una spina sulla carne, ho un problema. E Paolo dice, però io sono consapevole che malgrado io abbia questa spina nella carne, malgrado io abbia queste sofferenze nella mia vita quotidiana, io so una cosa, dice Paolo, che questa spina della carne mi è stata donata da Dio. Questa sofferenza mi è stata data da Dio, nella provvidenza di Dio. Nella sua cura, voglio dirti una cosa, che alla sua presenza anche gli episodi più tristi, anche le sofferenze più forti, anche i fallimenti più gravi alla sua presenza possono diventare episodi di grazia. Le cose più terribili di questa vita, Dio li può trasformare in occasioni della sua grazia e del suo amore. Questa grazia è così. Questa grazia è incredibilmente ricca. Noi non meritiamo nulla e Dio ci dona tutto. Ci ama, noi non siamo amabili e Dio ci ama così profondamente. Dio si prende cura di persone come me e te. Paolo parlerà di questo. Paolo parlerà di questo in modo particolare alla lettera agli Efesini. Inizia, usa tutta la forza che lui ha, usa tutta l'abilità che gli è nota, mette in moto delle energie straordinarie e arriva, incomincia a concepire l'infinito amore di Dio. E a un certo punto Paolo, nella lettera agli Efesini, arriva a un punto in cui, parlando della grazia, sapete cosa fa? Non capisce più niente, si ferma e inizia a pregare. È talmente colpito, è talmente stordito dalla maestosa grazia di Dio che non può far altro che cadere sulle sue ginocchia e iniziare a riconoscere la grandezza e la maestà di Dio. Ed è una delle poche lettere in cui le sue argomentazioni si fermano e fanno posto alla preghiera, in una lettera che scrive, in una missiva, in una comunicazione che scrive a una chiesa. E inizia ad apprezzare la grandezza stravagante di Dio. Inizia a parlare della sua bellezza, della sua profondità. E lo fa in modo non soltanto cognitivo, mentale, ma lo fa con il cuore. Paolo vuole che i cristiani conoscano questo straordinario vortice che è la grazia maestosa di Dio. Efesini 1, prendilo con me. Ha iniziato appena a parlare dei saluti. E al versetto 3 Paolo si ferma e dice stop un attimo. Inizia a pregare. Efesini 1, verso 3. Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili innanzi a Lui, avendoci predestinati nell'amore Suo a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, lode della Sua gloria e della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo unigenito Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci riconoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quanti tempi fossero compiuti. Ed esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati da Lui predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Nel testo greco non c'è una virgola, non c'è un punto, è un'unica frase. Cioè, immagina, io ho fatto fatica a leggerlo, con diverse pause. Quello che Paolo fa è prendere un grosso respiro e dire questo. Lui è talmente colpito dalla straordinaria grazia di Dio. Per cosa ha creato Dio il mondo? Agostino, grande teologo del IV secolo, un giorno incontro un giovane rampante che studiava le scritture. Questo giovane gli chiede: tu che sei riconosciuto come una mente già nel cristianesimo, perché Dio ha creato il mondo? Cosa faceva prima della creazione? Ed Agostino con intelligenza faceva: stava creando l'inferno per i curiosi come te. Paolo non cede a questa curiosità e parla della grazia di Dio. Questa è la profondità, questa è l'ampiezza della grazia di Dio. Cosa ci dice questo testo? Ci dice quattro cose, vorrei guardarle assieme a voi perché sono semplici. La prima cosa che ci dice questo testo, verso 4 e 5, verso 4, in Lui ci eletti prima della creazione del mondo, avendoci predestinati, la cosa è semplice, non farti spaventare dai termini che usa qua, perché quello che Paolo dice è che la grazia di Dio è un piano eterno. La grazia di Dio è Dio ha stabilito i suoi scopi prima della creazione del mondo. Non dobbiamo speculare, dobbiamo fermarci a quello che ci dice la Bibbia. Prima della creazione del mondo, Dio ha preparato un piano. Gesù è con il Padre prima della fondazione del mondo. Dio ha preparato un regno per i suoi figli, ci dice Matteo, prima della fondazione del mondo. Cristo è stato predestinato per essere sacrificio per noi prima della fondazione del mondo. Dio salva. Non in base ai nostri meriti. Dio ti salva non perché sei più bello, più bravo, più competente o più capace o migliore o di una razza migliore, di serie A, di serie B, di serie C degli altri. No, Dio non ti salva per questo. Dio ti salva non perché tu meriti qualcosa, non perché vali qualcosa, non perché c'è una qualche ricchezza in te, no. Dio ti salva per grazia. Perché Lui nel suo infinito disegno ha scelto così. Siamo predestinati in Cristo, mai senza di Lui. Il piano di Dio è eterno. Ma non è solo questo. La grazia di Dio non è solo eterna, è anche storica. Verso 1, il verso 6. Perché questa grazia eterna di Dio si è concentrata in Gesù Cristo, nella croce. Nel senso, non era solo un piano eterno, poi alla croce di Gesù Cristo, al Calvario, a Gerusalemme, ai confini, ai margini di quella città, è successo qualcosa di straordinario, che il Figlio di Dio è morto per i miei e i tuoi peccati. Solo per grazia, solo per Cristo. Ma questa grazia non è solo eterna, storica. Verso 6, questa grazia è anche per noi, per la mia vita, è personale. Non è un libro esterno, non è una verità enciclopedica. Questa grazia è per me e per te. Verso 13, verso 14, guarda cosa ci dice il testo. E Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, adesso fate la vostra. La grazia è per me e te, per la vita quotidiana. Non è una verità, un dogma da lasciare lì. Voglio dirti una cosa questa mattina. Tu puoi sapere tutta la teologia, puoi conoscere tutta la dottrina, puoi conoscere la Bibbia a memoria, puoi avere, conoscere tutti i misteri di questo mondo e non essere a posto con Dio. Non serve a nulla. Fino a quando le verità di Dio, fino a quando Cristo rimane al di fuori di te, fino a quando Cristo non è dentro la tua mente, al tuo cuore, non ha la dimora nella tua vita, fino a quando questo non succede, tu sei separato da Lui. Qualunque cosa tu sappia o sappia fare o conosci. È quello che Paolo dice. Io voglio essere unito. Dio è un Dio personale. L'esperienza di Dio è fondamentale. Ma non è contrapposta alla verità. Cari amici, e questa grazia non è solo per questa vita. Questa grazia è per il futuro. La grazia di Dio non si ferma soltanto alla nostra vita terrena. Non si ferma al ritorno di Cristo, ma Paolo dice ha un piano, Paolo vede l'orizzonte davanti a lui, anche se non capisce tutto. Lui dice ci sarà qualcosa di straordinario, Efesi 1, verso 10. Nella fine dei tempi, quando Gesù Cristo ritornerà, ogni cosa sarà compattata e consegnata a Lui. Lui sarà tutto in tutti, il Signore di ogni cosa. E Paolo ai Filippesi dirà sempre, quando ogni ginocchio si piegherà, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Questo è il destino della creazione. Questo è il destino mio e tuo, è lo svelamento unico, ultimo, è l'apocastatis, la vittoria cosmica di Dio sulle forze del male. Dio è il vincitore, possiamo celebrare il suo successo. Dio completerà la sua opera, Dio realizza quello che Lui ha promesso. Ammira l'ampiezza della grazia di Dio, eterna, è storica, è personale, è per il futuro. Vuoi ancora vivere ignorando la grazia di Dio? Tony è un sociologo, era alle Hawaii per un convegno. E nel suo albergo non riusciva a dormire. Dava sulla strada, c'erano diversi chioschi. C'era un gran traffico, soprattutto di notte. Non riesce a prendere sonno. Si affaccia dalla finestra del suo albergo e vede un via vai di auto. Subito dopo realizza che quella era una zona visitata o comunque occupata da prostitute. Non riesce a prendere sonno, è caldo, va giù. Va giù e va in uno di questi chioschi che occupano i margini della strada. Ordina da bere e si fa spiegare dal piccolo titolare di questo chiosco che era aperto tutta la notte, cos'era, cosa succedeva lì. Lui spiega, guarda qui ogni notte, dalle 2 in poi, inizia un traffico che neanche di giorno si vede. Arrivano diverse donne. No, molte di queste sono prostitute, hanno bisogno di lavorare per mantenersi, per sopravvivere, e i clienti passano con l'auto. Lui si siede in questo tavolo, no? Verso le 2:30, verso le 3, arrivano due prostitute. Una si chiama Agnese, e Agnese è un po' triste, perché negli ultimi giorni non ha fatto grandi affari. E in più, lei dice, inizia a dire, è una storia vera, domani il mio compleanno. L'altra, che era con lei, dice, è il tuo compleanno, chi vuoi che se ne freghi? Non vedi come siamo ridotte noi? Tu pensi che importi a qualcuno che tu domani fai il compleanno? E inizia a dirle una serie di brutte parole, immaginate. Termina lì. Il fratello ascolta questa conversazione e ha un'idea. Mezz'ora dopo loro non ci sono più e parla con il padrone del chiosco e dice: che dici se domani alle 3 organizziamo una festa? Vengono qui ogni notte? Fa sì, queste qua sono qui ogni notte, regolarmente, puntuali, in modo ogni notte sono qui, dalle 2:30 in poi sono qui. Organizziamo una festa per loro? Una festa? Esce sua moglie con gli occhi barati. Vuoi organizzare una festa per queste donne? Ma lei è pazzo, lei è quantomeno scemo, non si rende conto di chi sono queste persone, di cosa fanno? Lui dice: pago tutto io. Ordinate una grande torta. Domani alle 2 là, io sarò qui con voi, aspetteremo che loro che arrivano alle 2:30 e faremo una festa a sorpresa. Succede così l'indomani. Arrivano le 2, le 2:30, inizia il solito tran tran, le luci, le macchine che si fermano, arrivano queste donne che iniziano a cercare clienti. Arriva anche Agnese con la sua amica. Arriva Agnese con la sua amica, a un certo punto alle 2:30 si accendono delle luci particolari in questo chiosco, no? E arriva la torta, con un happy birthday, buon compleanno. Le 2-3 donne che sono lì sono sconvolte, non capiscono bene cos'è, è uno scherzo. Dopo Agnese inizia a realizzare quello che sta succedendo, inizia a scoppiare a piangere. La voce si spande immediatamente su tutto il circondario e arrivano decine di prostitute lì. E lui, Tony, prende questa torta e chiama Agnese e dice: Agnese, io voglio pregare per te. Non hai mai avuto una festa di compleanno nella tua vita, ma oggi ce l'hai. Il Signore possa benedirti, voglio pregare per te. L'audience è di quelle più terribili, solo prostitute e clienti delusi. Tony prega per lui, per lei. Questa donna inizia a piangere, inizia a dire: ma tu chi sei? Cosa stai facendo? Ma perché stai facendo questa cosa? Non nessuno ha mai fatto nulla per me? Ma di che religione sei? E lui dice: io sono un cristiano. Faccio questo perché Gesù ha fatto esattamente la stessa cosa per me. Mi ha fatto una festa di compleanno senza che io meritassi nulla. E lei dice: ma di che chiesa sei? Io farei subito parte di una chiesa di questo tipo. E lui dice: io appartengo alla chiesa che fa compleanni a sorpresa. Questa è la grazia di Dio. Io sarei orgoglioso di far parte con te di una chiesa che organizza compleanni a sorpresa per gli ultimi, per gli emarginati, per i falliti. Questa è la grazia di Dio. Una storia vera. E questa grazia di Dio è profonda. Perché come Agnese, davanti alla grazia di Dio noi sperimentiamo il perdono. La colpa è cancellata. Non c'è più la colpa. Attenzione, Dio cancella la colpa, non solo il senso di colpa. Molte terapie contemporanee, molte tecniche pseudo spirituali lavorano con i tuoi sensi di colpa, ma solo Dio cancella la colpa. Ci dà il perdono, ci fa sentire accettati. Noi che eravamo lontani, coperti di vergogna, come Agnese, siamo stati abbracciati e accolti da Dio. Possiamo sperimentare la gioia, la grazia ci dà la gioia del vivere, ci libera dal ricercare il benessere, la ricchezza, ci dà una gioia che nessuna cosa potrà mai toglierci. La grazia ci dà la pace, la shalom di Dio, la pienezza. Grazia e pace vanno assieme. La grazia ci dà la forza, la potenza, la capacità di fare la volontà di Dio giorno dopo giorno. La grazia ci dà la speranza. Non è superficiale, è Lui che ci trasformerà in gloria. La grazia ci dà amore. La grazia ci dà gratitudine, perché l'amore perfetto scaccia via la paura. L'amore di Dio vince ogni schiavitù, ogni dubbio. La grazia ci dà la gratitudine, la risposta, quella riconoscenza euforica alla bontà straordinaria di Dio per me e per te. Questa è la grazia. Questa è la stupenda grazia di Dio. Non abbiamo bisogno d'altro. Non abbiamo bisogno di nient'altro. Abbassiamo il nostro capo.